Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Gesù ha rivelato che Dio ama la vita e vuole liberarla da ogni negazione, fino a quella radicale che è il male spirituale, il peccato, radice velenosa che inquina tutto. Per questo Gesù stesso si può chiamare salute dell'uomo, Salus Nostra Dominus Jesus.
Amici, ben trovati da Laura De Luca, anche oggi insieme tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Queste alcune delle parole che il Santo Padre ha pronunciato domenica scorsa a Venezia durante il suo incontro con il mondo della cultura, dell'arte e dell'economia. Era al Polo della Salute, il cosiddetto Polo della Salute, una realtà nuova, l'ha definita, con radici antiche, dove sorge una delle chiese più antiche, più celebri di Venezia, edificata come voto alla Madonna per la liberazione della peste nel 1630, appunto Santa Maria della Salute. Proprio per intercessione di Maria venne la salvezza dalla peste e dalla Vergine di Nazareth, ha ricordato ancora il Santo Padre, ha avuto origine colui che ci dona la salute, la salvezza. È salute il mio spunto di oggi. Tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live della Radio Vaticana in diretta si divaga oggi sulla bella parola salute. Gesù, salute dell'uomo. E questo è il succo delle parole che il Santo Padre appunto ha pronunciato domenica mattina a Venezia nel suo incontro con il mondo della cultura, dell'arte e dell'economia. Allora, la salute del corpo e dell'anima, dicevano gli antichi, mens sana in corpore sano. E poi le innumerevoli volte, come ci viene testimoniato nel Vangelo, che Gesù ha donato la salute a malati, a storpi, a ciechi, a indemoniati. La salute integrale dell'uomo passa per la salvezza dal peccato, che è sinonimo di morte. Questo dicono le innumerevoli guarigioni compiute da Gesù e riferite dai Vangeli, e su questo ha insistito Benedetto XVI domenica. Salute, la parola salute viene dal sanscrito sarva, che vuol dire integro, incontaminato. E nell'origine della parola quindi c'è già questo doppio senso, no? Il senso aggiunto, se vogliamo, di purezza, di pulizia morale, questa assonanza della salute con l'onestà, con il rigore, l'equilibrio, con la salvezza. E non a caso è un valore universale che accomuna tutti i popoli della terra. Per salvaguardare la salute dell'intera umanità è sorta nel 1948 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che definisce la salute come stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non come semplice assenza di malattia. Questa salute così intesa viene considerata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità un diritto e sta alla base di tanti altri diritti che spettano a tutti gli esseri umani. Salute collettiva. Ecco, in quest'ottica non basta un semplice sistema sanitario. E nella mancanza di salute vogliamo allora inserire per esempio anche la fame, la miseria, lo stato di profugo, la necessità di fuggire dal proprio paese perché è in guerra, per esempio, perché è in carestia. Vogliamo cioè inserire nel concetto di salute tutte quelle situazioni, o di mancanza di salute, tutte quelle situazioni che impediscono di fatto uno stato di benessere fisico, psichico e sociale. È una definizione questa molto impegnativa, questa di salute da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è giusto che sia così impegnativa. E la traduzione in pratica ha sempre suscitato dibattiti, discussioni, dubbi, riflessioni di vario genere, no? A cominciare anche dai vertici, per esempio, sulla salute del pianeta, sulla tutela dell'ecosistema. In ogni caso, salute ci riporta a salvezza dell'organismo, dell'individuo, della specie, della terra, appunto del pianeta, anche del tessuto sociale. Un tessuto sociale sano è un tessuto sociale in cui tutti i membri, tutte le singole parti, gli individui possono interagire in armonia. Dove c'è conflitto non c'è equilibrio. Dove non c'è equilibrio non c'è salvezza, c'è malattia. Per noi cristiani, ci ha ricordato Benedetto XVI, la salvezza è Cristo, perché ha individuato la negazione fondamentale della vita, la malattia mortale della vita, il peccato. Ed è l'assenza di peccato, la purezza ritrovata, la vera salute per noi cristiani.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Pagine, fogli, parole, 105 Live, la Radio Vaticana, in diretta dal Polo della Salute, dalla Chiesa di Santa Maria della Salute a Venezia. Il Santo Padre ci ha ricordato domenica che Gesù è la sola vera salute dell'uomo, perché lo libera dalla morte che il peccato rappresenta. Salute come salvezza dell'anima, dunque. Salute e droga, evidentemente una relazione assolutamente impossibile, che spiega peraltro perfettamente questo nesso inscindibile tra salute del corpo e salute dell'anima, illuminante in questo senso su Avvenire di oggi Ferdinando Camon. Torna la proposta, scrive Camon, di concedere la semilibertà alla droga, in libera vendita no, ma un uso controllato sì, allo scopo di evitare l'uso incontrollato e quindi il mercato. Un discorso antico, si faceva già negli anni 70, adesso il discorso viene rilanciato da uno esperimento attuato nella provincia di Bolzano. L'Austria e l'Emilia-Romagna stanno per adottarlo. È la tecnica non del niente droga, ma appunto del meno droga. Quando lavoravo nel primo centro regionale antidroga istituito in Italia, racconta Ferdinando Camon, il presidente, uno psichiatra, tracciò una linea: metadone mai. Perché? Perché fa male e noi vogliamo guarire dal male, non regalarlo. Lo stesso discorso vale per questo esperimento di Bolzano. Se la droga fa male, danneggia la mente, il cervello, la volontà. Chi fa il curatore non può fornirla. La soluzione è sempre nel non cascarci nella droga, ricorda ancora Camon. I drogati del sabato sera, immenso nostro dramma, vogliono ogni sabato cambiare corpo. Uscire dal corpo con cui studiano o lavorano e indossare un altro corpo con cui godere. In questo salto perdono il controllo di se stessi e del mondo e troppo spesso muoiono. Devono capire che non hanno altro corpo che questo. Lo psichiatra, presidente del nostro centro antidroga, ci spiegava: c'è una porta chiusa. Il drogato di eroina si siede e s'addormenta aspettando che s'apra. Il drogato di cocaina si infuria e la prende a spallate. Il drogato di LSD fa un ragionamento e cerca di passare per il buco della serratura. Ragazzi, procuratevi una chiave. Provate a bussare. O se no, cercate un'altra porta. C'è chi la tiene aperta e vi aspetta sulla soglia. Questo era Ferdinando Camon su Avvenire di oggi. Mi sembra illuminante. Allora, ancora a proposito di salute, appunto la salute della mente, la salute del corpo, la salute sociale, ecco quello che raccomanda l'Organizzazione Mondiale della Società, anche a proposito di energia nucleare, quindi la salute dell'ambiente, la salute del pianeta. E come è ben difficile, ma una strada possibile sembra essere da parecchi anni quella della fusione fredda, un sogno degli scienziati, il sogno dell'energia infinita, di produrla a basso costo e a basso impatto negativo appunto sull'ambiente, un sogno della scienza. Oggi la stampa di Torino, che ha sempre questa grande attenzione nel suo inserto tutto scienze al discorso scientifico, riporta questa grande notizia, però chissà se autentica, una notizia da prendere con le molle. 22 anni fa la fusione fredda si rivelò una balla spaziale, adesso il sistema dei mass media si mostra giustamente freddino di fronte a un nuovo esperimento. Università di Bologna, un ingegnere e un fisico dicono di essere riusciti a generare energia, questo è il sogno dell'umanità, con un procedimento di fusione fredda tutto nuovo, brevettato, già pronto a passare alla fase operativa addirittura fin dall'autunno. Se tutto funziona davvero è un fatto straordinario destinato a cambiare il panorama dell'energia mondiale, eppure i giornali e la TV finora ne hanno trattato ben poco. E in che cosa consiste? Un po' più in dettaglio, vi leggo sempre dalla stampa. Il rame contenuto in un tubo metallico viene inizialmente riscaldato con l'immissione di energia, che però diventa superflua non appena la fusione è partita. Da quel momento il processo si alimenta da sé, anzi emette energia a sua volta. L'idrogeno viene iniettato a forte pressione nel tubo di rame, e alcuni nuclei di idrogeno, che poi altro non sono che protoni, vengono catturati dai nuclei di nichel. Da ciò segue la trasformazione dell'atomo di nichel nell'elemento che ha un protone in più nella tavola periodica, e cioè il rame. Si produce energia. L'energia così liberata, spiega uno dei due autori di questo esperimento, può essere usata come si fa con il carbone, con il metano, per scaldare acqua, e il vapore ottenuto può far girare delle turbine. Il gioco è fatto. L'autore di questo esperimento sta già realizzando in America una mini centrale elettrica della potenza di 1 megawatt, e il fatto notevole è che non viene rilasciato neanche un neutrone. La radioattività che viene emessa, questo è il grande problema della produzione di energia, appunto lo scarto radioattivo, è in forma di raggi gamma e si può facilmente schermare con lastre di piombo. Comunque è pochissima, 1,5 volte quella naturale. Il procedimento dunque non produce alcuna scoria di quelle che fanno ticchettare i contatori Geiger. Un procedimento ottimale per la produzione di energia e la salute del pianeta. Ma ripeto, una notizia, come sottolineano anche sulla stampa di Torino, che va assolutamente verificata. E ancora dai giornali di oggi inizia a Torino il Salone del Libro, l'edizione 2011 è sempre al Lingotto come le edizioni precedenti, ma vede degli spazi espositivi molto ampliati, perché c'è una mostra in calendario, 1861-2011, l'Italia dei libri. A proposito appunto dell'Unità d'Italia, dell'anniversario dell'Unità d'Italia, sono in mostra in questa, al palazzo di 20.000 metri quadrati, l'Oval, che appunto ospita la mostra, saranno in mostra tutti i libri che in qualche modo, edizioni antiche, pregiate, che hanno fatto la storia culturale d'Italia. Ma a margine della imminente apertura del Salone Internazionale del Libro di Torino, il Corriere della Sera riporta oggi un'intervista con una scrittrice russa, Ludmilla Ulitskaya, che riferisce, possiamo dire così, sullo stato di salute della letteratura nel suo paese. La libertà di espressione per gli scrittori in Russia in questo momento è ottima, dice la Ulitskaya. Viviamo da 20 anni senza censura. Sapete perché? Perché la letteratura è considerata inutile. Ti lasciano scrivere quello che vuoi. È triste, perché è il segno che gli scrittori in fondo non contano niente. Al potere interessa la stampa. Quella sì è sempre sotto torchio. Con i giornalisti la censura è molto forte. Singolare che a indicare lo stato di salute appunto della cultura del proprio paese questa scrittrice invochi quasi come segno di una effettiva produttività, forza di incidere sulle coscienze, della letteratura, invochi come segno la censura. Mancando la censura significa che lo stato di salute appunto della cultura, della letteratura russa, è praticamente assente. Five Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo sulla parola salute. La salute è una realtà onnicomprensiva, integrale, ha detto il Santo Padre domenica a Venezia nel suo incontro con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia nella chiesa di Santa Maria della Salute. È un concetto, dunque, una realtà onnicomprensiva, va dallo star bene che ci permette di vivere serenamente una giornata di studio, di lavoro, in vacanza, fino alla salus anime, da cui dipende il nostro destino eterno. Dio si prende cura di tutto ciò, senza escludere nulla, si prende cura della nostra salute in senso pieno. E lo dimostra Gesù nel Vangelo. Egli ha guarito i malati di ogni genere, ma ha anche liberato gli indemoniati, ha rimesso i peccati, ha risuscitato i morti. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. A volte la malattia, la mancanza di salute, è debolezza. Anche la presenza del peccato nella nostra vita ci rende deboli, vittime dei nostri limiti. Ma c'è una via per tramutare la debolezza in forza, appunto per vincere il peccato, per ritrovare lo stato di salute originaria. Parla di questi argomenti il libro che vi segnalo oggi, di Luca Garbinetti. Vivere la debolezza, in libreria per EDB. Il sottotitolo è Itinerario verso l'integrazione personale. Vi leggo dalla quarta di copertina. Alla luce dell'antropologia cristiana e della psicologia del profondo, la fragilità personale non è un ostacolo per la crescita della persona, per la sua maturazione psichica e spirituale. Può diventare uno spazio privilegiato invece sul quale lavorare verso un'integrazione personale che permetta all'individuo di vivere con maggiore libertà la propria vita e la propria fede, insomma che accompagni l'individuo verso uno stato di maggior benessere, quindi di maggiore salute. Allora, sfogliando il libro, intanto mi colpisce la epigrafe d'apertura, una citazione dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinti: quando sono debole è allora che sono forte. Riflettiamo allora sul tessuto nel quale è strutturata il nostro stato di salute, il nostro benessere interiore. Ma vorrei leggervi dal capitolo relativo all'accettazione, al riconoscimento e all'accoglienza della propria debolezza. Da un lato, l'uomo si sperimenta come immerso in un mondo di desideri, di aspettative, di sogni, che va progressivamente crescendo nel corso della vita, quasi come un orizzonte che si apre sempre di più, mettendo davanti alla persona l'infinità delle possibilità che la vita stessa riserva. Dall'altra parte, però, cresce contemporaneamente l'esperienza di ritrovarsi in un mondo di limiti, di freni, di ostacoli, per cui le infinite possibilità aperte davanti all'infante vanno in realtà progressivamente riducendosi e questi limiti tendono a frapporsi sempre più man mano che la vita avanza. E questo dinamismo, che genera tensione, dunque malessere, aggiungo io, e dunque mancanza di salute, è fondamentale l'elemento della scelta. La possibilità di scegliere, la libertà di farlo, infatti è per l'uomo la risorsa più importante e peculiare che lo contraddistingue dagli altri esseri viventi. Sembra allora più evidente che l'unica maniera per vivere serenamente l'esperienza del limite, della fragilità, aggiungo io della malattia, della mancanza di salute, sia quella di assumerla come tale e diventarne protagonisti. L'esperienza della scelta diviene allora illuminante, si riconosce una differenza notevole tra una persona che svolge un servizio perché costretta a farlo da un altro e una che invece fa la stessa cosa avendo la scelta consapevolmente. I risvolti emotivi sono totalmente contrastanti. Alla rabbia del primo può corrispondere l'entusiasmo del secondo. Conseguentemente anche i frutti dell'agire saranno certamente differenti. Allora come vincere, superare la propria debolezza vivendola? Questo è un suggerimento per la salute, anche in uno stato di malattia. Questa è almeno la tesi del libro di Luca Garbinetto, Vivere la debolezza, itinerario verso l'integrazione personale, è in libreria per EDB Deoniane di Bologna. Tra le pagine fogli le parole di oggi, la parola salute ci ha guidato, quella salute che per l'uomo è Gesù Cristo, che è una garanzia contro il male del peccato. In questo senso la salute è la salvezza dell'anima e per questo genere di salute la medicina immancabile, sempre efficace, è la parola di Dio concretamente annunciata. E allora vorrei salutarvi oggi, cari amici, con un passo dai lineamenta, cioè dalla traccia di lavoro per la prossima assemblea sinodale, la prossima assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi che si terrà nell'ottobre del 2012. Nuova evangelizzazione vuol dire condividere con il mondo le sue ansie di salvezza, di salute, e rendere ragione della nostra fede comunicando il logos della speranza. Gli uomini hanno bisogno della speranza per poter vivere il proprio presente. Il contenuto di questa speranza è quel Dio che possiede un volto umano e che ci ha amati fino alla fine. Per questo la Chiesa è missionaria nella sua essenza. Non possiamo tenere per noi le parole di vita eterna che ci sono date dall'incontro con Gesù. Esse sono per tutti, per ogni uomo, ogni persona del nostro tempo, lo sappia oppure no, ha bisogno di questo annuncio, ha bisogno di questa salvezza, questa è la salute. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Thank you.
Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Descubrir.